Controradio, Newsline Estate.
Otto passate da 5 minuti, giovedì 26 giugno, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione di Controradio, la nostra newsline che apriamo subito con aria fresca perlomeno per queste prime ore della mattina in vista di una giornata che sarà da Bollino Rosso a Firenze, lo abbiamo detto. E allora Matteo Rossi dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Giornate difficili, poca escursione termica, cosa ci aspetta per le prossime ore?
Sì, per la verità anche in questo momento l'aria non è molto fresca, anche stanotte le temperature non sono scese molto, siamo temperature minime che sono state intorno anche ai 22-23 gradi, quindi molto caldo anche durante la notte. Oggi in giornata si raggiungeranno di nuovo 36-37 gradi sulle zone interne e questo sarà la situazione anche per domani, addirittura nella giornata di sabato e domenica probabilmente si arriva anche a 38 gradi e c'è da dire che fra sabato e domenica forse un po' meglio nelle minime della notte, arriva aria un pochino più secca dal nord, quindi probabilmente si potrà scendere leggermente nelle nottate di sabato e domenica. Comunque il disagio resta, ecco, anche per il fine settimana.
Andiamo verso la conclusione di questo mese di giugno, ecco, soprattutto in questa seconda parte, che mese è stato?
Ma ovviamente un mese molto caldo, con temperature ampiamente al di sopra della media. Il giugno fino a questo momento è un giugno che si piazza intorno alla seconda, terza posizione tra i più caldi, dal 55, bisognerà vedere poi alla fine del mese con i dati completi dove si piazzerà questo giugno, ma comunque molto caldo.
E allora grazie per il momento, grazie a Matteo Rossi, grazie all'AMA, poi domani il punto anche più articolato sul fine settimana. Breve pausa e torniamo con voi.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura di Circoli Arci, Mercatino, Spazio Bimbi e Laboratori. Con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Cambia Uomo Cambia, seconda edizione, la rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Venerdì 27 giugno alle 21:45 in Piazza Pitti, Io e il Secco di Gianluca Santoni. Saranno presenti il regista Gianluca Santoni, Michela Della Porta della Casa delle Donne, Neri Pollastri del Comitato Impariamo a Dire Noi e Filosofo. Info cinemalacompagnia.it, sponsor Fondazione CR Firenze.
Torna l'estate fiorentina, da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio. Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti diamo lettura delle principali notizie di oggi, lo facciamo dalla stampa locale, dalla nostra homepage controradio.it, dove ci avviciniamo all'anniversario dell'ex GKN con ulteriori docce fredde e tensioni. La fiomma e lo sgombero della ex GKN pronti a difendere il presidio, il virgolettato da Repubblica, secondo il tribunale all'interno dello stabilimento. Ormai c'è una minoranza dissenziente di lavoratori, il collettivo di fabbrica parla di possibile speculazione immobiliare, collettivo di fabbrica che avremo ai nostri microfoni questa sera nel nostro spazio Newsline. E poi torniamo su Vicofaro, Don Biancalani, scontro col vescovo, lo abbiamo anticipato ieri, l'appello lanciato dal parroco di Vicofaro in provincia di Pistoia: non chiudete il centro di Vicofaro, il centro di accoglienza a bassa soglia. Troppi cantieri insieme, tutti in coda, l'apertura della Nazione, traffico in tilt tra Scandicci e Pereto, la causa dei lavori sull'Indiano, l'avevamo detto ieri all'assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio. È una situazione particolarmente critica, anche l'isolotto finisce nel caos, nuovo tappo all'uscita del viadotto di Verlungo per la realizzazione della sede tranviaria, ira dei residenti. Un piano per le case dei lavoratori, l'apertura del Corriere Fiorentino con l'accordo tra Intesa San Paolo e Confindustria per un fondo per costruire alloggi. La fotonotizia riguarda invece la protesta di ieri a margine della seduta del Consiglio Comunale di Firenze: Santa Croce, commercianti in consiglio e strappo totale, poi l'incontro con gli assessori, nessuna alternativa al trasporto dei bus, al trasloco dei bus turistici. Dunque si va avanti. Di taglio basso invece dallo spazio al PNRR: cosa rischia Prato? L'effetto del commissario, non si farà l'agenzia ASI, il restyling del fabbricone. Sì, il punto dunque dal punto di vista amministrativo su questa fase di stallo che fa seguito alla vicenda giudiziaria che ha portato alle dimissioni di Bugetti, sindaca della città di Prato. Siamo in attesa in queste ore anche della decisione rispetto agli arresti domiciliari, questo dal punto di vista della cronaca giudiziaria, ma dal punto di vista amministrativo si fa il punto sul Corriere su cosa rimane in stallo in città. Alle 8 e 14 minuti vogliamo raccontarvi di un appello che si tradurrà in un'iniziativa questa sera dalle 21 alle 22 in Piazza dei Ciompi a Firenze, 600 donne. Questo è il titolo dell'azione pubblica promossa da Donne Insieme per la Pace Firenze nell'ambito della campagna nazionale 10, 100, 1000 piazze per la pace. Siamo in collegamento con Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace. Ben trovata, buongiorno Marisa.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Ricordiamo come, da quale esigenza e con quale messaggio nasce l'iniziativa di questa sera.
Nasce da un grido contro la guerra, contro quello che sta accadendo nel mondo, che oggi siamo in un'era buia e ce lo ricorda quello che sta avvenendo a Gaza, quindi grida per Gaza, per quella popolazione così inerme che è preda di una disumanità inaudita. Grida per ricordare che la guerra non può essere la soluzione dei conflitti. E quello, come invece sembra che sia inevitabile, che sia quasi normale. E quindi e noi sappiamo che insomma che muoversi, protestare serve. Qualcuno ci può dire che è inutile, che tanto le cose andranno in un altro modo, e noi consideriamo questo falso, perché è un modo per non fare quello che invece si deve fare, che noi cerchiamo di fare, tant'è che anche in questa città in questi giorni si stanno moltiplicando tante iniziative.
Come si articolerà quella di stasera? Avrà una caratteristica che porta anche a un'adesione attiva, diciamo, e ricordiamo la mail, sì, per partecipare: donne insieme per la pace gmail.com.
Siamo già in oltre 100, che 100 era, se 100 donne era un'allusione, un invito, siamo sicuramente molto di più, già abbiamo avuto un'adesione molto più larga, e noi ci ritroviamo, ciascuna, chi vorrà lascerà dei pensieri, delle riflessioni, userà una poesia, userà un testo letterario, un proprio scritto, per segnalare, per lasciare la testimonianza che noi non stiamo in silenzio, che non accettiamo questa fabbrica dell'orrore che tutti i giorni ci travolge, ci toglie anche la serenità, perché l'ombra di quello che sta accadendo a Gaza è un'ombra sulle nostre coscienze e noi non possiamo accettarlo in modo inerte. Quindi è un modo per reagire e per far camminare, e sta camminando questo messaggio di pace, perché molti si stanno mobilitando, perfino l'opposizione si è unita in una manifestazione molto partecipata, molto importante, anche tardivamente. Quindi anche la politica può essere scossa da in una presa di coscienza che finora è stata parziale soltanto di alcuni, che invece deve diventare un moto potente per fermare questo abisso in cui noi stiamo andando.
Un'ultima considerazione: dicevamo, la lettura ad alta voce di un breve testo, massimo 30 secondi questa sera, una frase, una poesia, sì, una riflessione. La voce, l'urlo di Gaza, come c'è stato ieri, promosso in Piazza Poggi anche, sì, con il collettivo, sì, ex GKN, sì, e poi ci sono manifestazioni invece silenziose, dove davvero il silenzio è protagonista. Pensiamo per esempio domani a Donne Vita e Libertà per il popolo iraniano, contro il regime islamico e contro le guerre, che si terrà in Piazza Sant'Ambrogio. Si alternano, no, queste due reazioni, perché rabbia e sgomento fanno parte della stessa indignazione e della stessa condanna.
Certo, noi abbiamo usato sia il silenzio che le grida, sempre per questa condanna, per questo dolore che insieme poi condividiamo, e diventa un fatto politico, una presa di coscienza, una reazione all'indifferenza, una reazione a un silenzio che non è un silenzio solenne di lutto, ma un silenzio che è invece guardare da un'altra parte. Noi non possiamo guardare da un'altra parte, il mondo ha bisogno della nostra volontà, del nostro desiderio, della nostra ragione, del nostro pensare, capire che cosa sta avvenendo. Non possiamo permetterci indifferenza e inerzia.
Grazie, grazie a Marisa Nicchi. Rinnoviamo l'appuntamento di questa sera dalle 21 alle 22, Piazza dei Ciompi a Firenze, 600 donne. Grazie per essere stata con noi.
Buongiorno, grazie a voi. Vi aspettiamo stasera. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing?
Alle 8:21 invece parliamo di un altro appello, quanto mai importante, anche perché il tempo è poco, ma la mobilitazione deve essere tanta. Stiamo parlando di Liberi fino alla fine, lanciata in queste ore una nuova campagna dall'Associazione Luca Coscioni con raccolta firme per una nuova proposta di legge nazionale di iniziativa popolare sul fine vita. Siamo in collegamento con Felicetta Maltese, attivista dell'Associazione Coscioni a Firenze. Ben trovata, buongiorno. Ecco, non la sentiamo benissimo, Felicetta, speriamo di non avere intermittenza, altrimenti passiamo alla linea telefonica normale. Ma diciamo, l'iter è lungo, perché nel 2013 avete depositato una proposta di legge di iniziativa popolare, avete ottenuto la legge sul testamento biologico, 4 richiami della Corte Costituzionale, un referendum, la legge regionale toscana, ma il Parlamento non ha ancora affrontato seriamente la questione dell'aiuto alla morte volontaria. Allora, ci pensate voi a fare un ulteriore passo all'insegna della mobilitazione e della richiesta? Lo volete fare anche in tempi brevi, perché l'intento è di consegnare questa raccolta firme prima che venga messo in discussione il testo governativo previsto per il 17 luglio. Ci fa un po' il quadro e anche come partecipare?
Sì, pronto, sono online.
Sì, la sentiamo.
Ecco, abbiamo i tavoli a cominciare da domani. Domani siamo in Piazza Leopoldo, però per sapere dove si può firmare giorno per giorno è sufficiente andare sul sito dell'associazione, e c'è tutto il calendario di tutti i tavoli a livello nazionale. Basta puntare la città dove uno risiede e vede qual è il tavolo più vicino. A Firenze ne facciamo diversi tutti i giorni.
50.000 firme in tutta Italia in 2 settimane, questo è l'obiettivo?
Sì, esatto, è proprio questo, e dobbiamo farcela.
Allora, io prego,
faccio un appello a tutti quelli che ci ascoltano di venire a firmare, e chi non può vedere i tavoli può andare sul sito e c'è il QR code per poter firmare con lo SPID, e la firma digitale praticamente.
Cosa, in sintesi, qual è il cardine della vostra proposta e come può contribuire, no, arrivando prima della discussione sul fine vita già calendarizzata in Senato?
Può contribuire intanto prospettando un'altra soluzione che non è quella del governo. La nostra proposta è la stessa della proposta che è stata votata e approvata in Toscana, però lo vogliamo per tutta Italia. Abbiamo pensato anche a quando la persona arriva con, diciamo, ad avere il nulla osta della ASL, però non è più in grado di autosomministrarsi il farmaco, e allora in quel caso si chiede l'aiuto del medico. Ecco,
anche questo sulla scia di quanto avvenuto in un caso che coinvolge direttamente una cittadina toscana.
Sì, esatto, che si trova giorno 8 ad aspettare la sentenza della Corte Costituzionale.
Allora, insieme per una legge che il Parlamento sta rimandando, dove firmare lo si può vedere nell'associazione lucacoscioni.it, c'è tutto il rimando alla possibilità di dare la propria firma digitale, comunque i banchini sono tanti e presenti sul territorio. Grazie a Felicetta Maltese per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi, buona giornata a voi e a tutti, a chi ci ascolta.
Traces in the leaves. Never thought I'd see her here. Never thought I'd see her again. She sidewinders through the rooms of me with a real cigarette and a styrofoam coffin. She's still wearing her father's feather jacket. Holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bottle of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. All you says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. For you, I do. We better go before your boyfriends cry. Take the stairs to the bottom where the lights are out. And I'll be there with a lighter and a Nabokov cocktail. Forget the questionnaires and the oral. It's a cup trick show and it's a puff of smoke. And it gets me every time, it's a pretty good joke. I know that you miss me, I know that you miss me. This stuff takes a lifetime. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist.
Sono le 8:28 minuti, siamo in Newsline con voi su Controradio e dalle 8:40 dopo il GR di Popolare Network saremo anche su Controradio TV. Nel nostro studio ospite Sara Funaro, sindaca di Firenze, ad un anno dall'inizio del suo mandato. Faremo una riflessione con lei sugli impegni presi, quelli che vengono messi in atto in questi mesi di legislatura, le cose fatte dunque, ma anche gli annunci delle ultime ore che hanno destato tanto interesse, come per esempio il trasporto pubblico locale, i bus notturni, i bilanci, anche le visioni per la città complessiva, non solo per quanto riguarda insomma il breve periodo. Tutto questo nei nostri studi e su Controradio TV dopo la linea Milano per il GR di Popolare Network. Rimanete con noi. We'll be right back.
8.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Gaza almeno 15 palestinesi sono stati uccisi questa mattina dai bombardamenti israeliani, 3 delle vittime aspettavano la distribuzione di aiuti umanitari. Dall'inizio del conflitto sono oltre 56.000 i morti. Violenze e attacchi ci sono stati anche nei territori occupati della Cisgiordania. Un gruppo di coloni israeliani ha assaltato un villaggio vicino Ramallah, uccidendo 4 palestinesi, tra cui un adolescente.
Oggi il capo del Pentagono, Pete Hegseth, terrà una conferenza stampa sull'Iran, lo ha annunciato Donald Trump, anticipandone i contenuti. Difenderà la dignità dei nostri grandi piloti, del nostro paese, contro le fake news di CNN e del New York Times, ha detto il presidente, riferendosi ai bombardamenti americani che hanno messo fuori uso il programma nucleare iraniano. Ieri due media hanno pubblicato un rapporto dei servizi segreti secondo cui i bombardamenti di Washington in realtà non avrebbero distrutto i siti iraniani e avrebbero rallentato solo di pochi mesi la capacità di Teheran di costruire una bomba atomica.
Oggi a Bruxelles si apre la 2 giorni del Consiglio europeo, sul tavolo le crisi internazionali dall'Ucraina al Medio Oriente, sul sostegno a Kiev è probabile che si arrivi a una conclusione senza l'Ungheria per evitare lo stallo con Orban. Su Gaza e Israele invece si prevedono divisioni più nette, nello specifico sulla revisione degli accordi commerciali con Tel Aviv, su cui non sono d'accordo molti paesi. I leader europei arrivano a Bruxelles dopo essere stati all'AIA, al vertice della NATO. Gli alleati si sono impegnati ad aumentare al 5% del PIL le spese militari, come chiedevano gli Stati Uniti. Solo la Spagna ha contestato le cifre, ricevendo da Trump la minaccia di ulteriori dazi.
Ieri sera a Napoli c'è stata un'esplosione all'interno del deposito di un ristorante nel centro della città. L'edificio è parzialmente crollato, un uomo di 57 anni è morto, si chiamava Giovanni Scala e lavorava poco distante. Altre 4 persone sono rimaste ferite, tra cui una donna, ricoverate in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas.
È stato fermato nella notte l'uomo accusato dell'omicidio di Davide Gorla, il commerciante accoltellato nel suo negozio a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima, 65 anni, è stato accoltellato più volte ed è morto prima di arrivare in ospedale. L'uomo fermato sarà sottoposto a interrogatorio nelle prossime ore dagli inquirenti, che devono capire anche il movente dell'omicidio. Fine il tempo per oggi, si intensifica il caldo, 6 città da bollino rosso sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Trento, domani saranno 13 le città col bollino rosso, piogge invece al nord previste per oggi, allerta gialla in Lombardia, Alto Adige e Veneto. È tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Veretola e rallentamenti tra Prato Ovest e Firenze Ovest. Sulla Fibili per traffico intenso, rallentamenti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori nel ramo di Livorno, tra Picarello e Core Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Sulla regionale 70 della Consuma, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 10 nel comune di Pelago. La viabilità cittadina a Firenze fino al 7 luglio, nuova fase dei lavori su via Bolognese. Interessato il tratto tra vicolo del Cionfo e via Salviati con chiusure e restringimenti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Torna a Pisa Jazz Rebirth, la rassegna internazionale che unisce nomi leggendari e nuovi talenti del jazz. Al Giardino Scotto di Pisa, dal 1 al 28 luglio, Billy Cobham, Makaya McCraven, Ambrose Akinmusery, Kismet, Isaiah Collier, Nowhere, l'omaggio a Pino Daniele, Nero a Metà Experience e altri imperdibili live. E il 28 settembre, alla Città del Teatro di Cascina, l'unica data italiana dell'icona del jazz etiope, Mulatu Astatke. Pisa Jazz Rebirth, iniziativa a cura cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Off Tune Festival 2025. Il meglio del post-punk e indie pop nazionale ed internazionale. Tutto ad ingresso gratuito. East East, Gallus, Bilk, Kate Clover, Slate, All the Others, Lazy Lazarus, Asino e tanti altri. E poi Spazio Market, Food and Drink. Dal 3 al 5 luglio Off Tune Festival. Area Fabricone, Prato. Info offtunefestival.it.
Etnica 2025, dal 26 al 29 giugno, 4 giorni di concerti, mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico a Vicchio e in altri comuni del Mugello. A Vicchio il 26 Alborosi e Schengen Clan, in apertura e chiusura Giaca DJ set, il 27 Afro Dream e London Afrobeat Collective, il 28 Cine Dades e tutta l'energia di Napoli con La Maschera. Il 29 dalla Havana in esclusiva italiana Cima Funk e ancora Sandro Joyer il 27 a San Piero Assieve, il 28 Cisco a Borgo San Lorenzo, il 29 a Dicomano Peppe Voltarelli. Abbonamento concerti 12 euro, ingresso ai concerti di Vicchio 5 euro a sera, concerti diffusi 1 euro. Info etnicafestival.it, prevendite boxhall.it e eventimusicpool.it. La cena dei cretini di Francis Weber, lo spettacolo più divertente, acido, travolgente degli ultimi decenni, dove colpi di scena, gag e imprevisti si susseguono come fuochi d'artificio. Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio alle 21 in una location d'eccezione in collina, Villa Torre dei Lari, via di Marignolle 29C, Firenze. Prenotazioni ipinguiniteater.com.
Controradio.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, puntuali, siamo anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali crossmediali. Come anticipato, qui nei nostri studi la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che salutiamo, ben trovata.
Ben trovati, buongiorno a voi.
E allora, un anno di mandato, una legislatura iniziata appunto un anno fa, e quindi è tempo di bilanci. Lei lo sta facendo sulla stampa locale, già annunci importanti ma anche cose già fatte in questo anno, ne parleremo in questo focus di approfondimento. Però le chiedo, sindaca, rispetto alla sua precedente esperienza di assessora, ecco, quali sono le lenti adesso con cui guarda, vede e vive la città da sindaca?
Beh, allora, diciamo che tra il ruolo di assessore e il ruolo di sindaca cambia completamente la prospettiva. Intanto come responsabilità, perché comunque quando fai l'assessore ti hai il sindaco che poi alla fine tira le fila e prende le decisioni. In qualche maniera, quando fai l'assessore ti giri, ti guardi dietro, hai sempre qualcuno dietro. Io la racconto sempre con una metafora: è come quando fai l'assessore te hai qualcuno che tiene il paracadute per te. Oggi che sono sindaca sono io che tengo il paracadute per gli altri, per cui l'ultima parola spetta al sindaco, le decisioni spettano al sindaco. È ovvio che il senso di responsabilità lo senti molto molto più forte. Hai anche il lato, che è il lato positivo, di poter guardare la città a 360 gradi, per cui non solo settore per settore, ma riuscendo a vedere quanto è importante lavorare in tutti gli ambiti per dare le risposte ai cittadini. Nella mia esperienza precedente, io ho fatto l'assessore alla scuola, al sociale, alla casa, alla sanità, ho avuto varie deleghe che sono pezzi importantissimi, perché sono i pezzi in cui si danno le risposte dei servizi ai cittadini, i servizi più delicati, che sono quelli che vanno dai bambini fino ai nostri anziani. È chiaro che guardare con una prospettiva più complessiva e integrare le priorità che ci sono in città insieme a questi, dalla trasformazione della mobilità nella città, dal grande tema dei cambiamenti climatici, del piano del verde che dobbiamo implementare, il recupero dei contenitori nella nostra città per dare risposte, insomma avere una visione d'insieme, anche cercare di mettere in campo le misure per equilibrare tra turismo e residenti, altro tema importante.
Mese dopo mese stiamo cercando di capire, e intravediamo dalle scelte politiche e amministrative che la Giunta sta prendendo, che sta assumendo una visione di città che sì è esposta nella campagna elettorale, nel suo programma elettorale di coalizione, però la strada non può essere immediata anche nell'affrontare i vari temi. Poi parleremo anche della gestione e della sostenibilità del turismo. Oneri e onori, però lei dice, fra gli oneri anche quello di vivere giornate come queste di caldo torrido con una cantierizzazione spinta. Oggi si parla sulla stampa locale di troppi cantieri, il caso di Ponte all'Indiano, insomma, che fa arrabbiare un po'. Ne parlavamo ieri con l'assessore Giorgio. Cosa succede in città? Di positivo una cantierizzazione, quella tranviaria, che sta procedendo senza neanche troppi, diciamo, sconvolgimenti per quanto riguarda la circolazione. Però ci sono casi come Ponte all'Indiano, via Bolognese.
Allora, diciamo che noi siamo consapevoli che quando ci sono tanti cantieri in corso si crea una situazione di complessità. Parto dalle linee delle tranvie, lo hai appena detto. Le linee delle tranvie sono un cantiere che impatta tanto, perché impatta su un pezzo importante di città. Noi stiamo cercando di accelerare il più possibile, i cantieri stanno guardando il cronoprogramma, viaggiando nei tempi stabiliti e ovviamente lavorando per dare anche delle risposte ai cittadini, con i parcheggi alternativi, con gli incentivi al commercio che ha sofferenza in nel pezzo del cantiere. È chiaro che poi ci sono tutta una serie di lavori che sono anche programmati dall'amministrazione comunale e lavori anche che sono programmati in parte dai privati, in parte dalle aziende che fanno i sotterservizi, come Publiacqua, mi viene da pensare, in via Bolognese, che sono lavori che sono già stati programmati nel tempo, ma soprattutto che devono essere fatti nel periodo estivo, nel periodo di chiusura delle scuole, per impattare un po' meno rispetto alla situazione di complessità che c'è quando le scuole sono aperte, chiaramente con tutte le famiglie che accompagnano anche i bambini a scuola. Siamo consapevoli che si crea un disagio cittadino e cerchiamo di ridurlo al minimo possibile, ma il tema è anche migliorare non solo le strade, i marciapiedi, ma anche i servizi nella nostra città. Porto l'esempio concreto di Via Bolognese è un cantiere che è iniziato l'estate scorsa, che terminerà quest'estate, dove grazie anche ai fondi PNRR verranno cambiati tutti i sottoservizi, e questo permetterà poi di non avere ogni tot mesi la strada che si chiude perché ci sono delle perdite o ci sono dei problemi. Ecco, questo è un intervento che oggi impatta, per il quale noi ovviamente ci scusiamo per il disagio con i cittadini e cerchiamo di ridurlo al minimo possibile, ma poi il risultato dovrebbe portare a una situazione che è una situazione dopo di tranquillità. Il nostro obiettivo è quello.
Difficile gestirla anche in altri momenti, ponte all'Indiano, ecco, pensando comunque il viadotto è uno snodo fondamentale comunque sempre.
Anche il viadotto dell'Indiano è uno snodo fondamentale. Noi quello che stiamo cercando di fare ora è avere una cabina di regia con tutti quelli che fanno gli interventi, per cui non solo gli interventi dell'amministrazione comunale, ma anche quelli degli altri enti, Toscana Energia, Publiacqua e tutti gli altri che fanno i sottoservizi, all'interno anche della Smart City Control Room, dove da una parte ci sono i lavori che sono programmati, dall'altra parte poi ci sono i lavori che sono dati dalle urgenze, e cerchiamo di fare in modo che questo impatti il meno possibile. Sappiamo che durante questa fase estiva, e come sempre accade nelle fasi estive, un po' più di sofferenza c'è.
Ecco, questa interconnessione tra i vari ambiti che dia modo di vedere una narrazione, no? Della città e delle cose che vengono fatte non solo per un obiettivo, è un po' quello che intravediamo anche dal punto di vista dei temi trasporti, sicurezza, ovvero gli autobus di notte, l'annuncio che lei ha fatto e che ha suscitato anche tanto entusiasmo, perché c'è un bisogno reale, non solo che riguarda i giovani, ma che riguarda proprio il sistema trasportistico in città, una città degna insomma di una capitale europea, ma anche un attraversare la città per renderla più sicura, quindi è un doppio binario.
Assolutamente sì, noi lavoriamo in realtà su un triplo binario: da una parte il tema dell'attraversare la città, dall'altra parte il tema della sicurezza e il tema della sostenibilità, perché sono tre assi che vanno avanti insieme. Perché incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico ovviamente può portare a meno auto su strada, per cui anche da un punto di vista sia di sostenibilità della mobilità, sia da un punto di vista di sostenibilità ambientale, dà una risposta. Avere la città in cui i mezzi si muovono in più ore del giorno e della notte ti dà la possibilità anche di avere la città più vissuta, per cui questo è un dato sicuramente positivo in termini di presidio e una risposta ai nostri cittadini. Tra l'altro la proposta, non solo con il primo pezzo che è già partito, dei bussini elettrici in centro fino a mezzanotte, dei parcheggi limitrofi al centro a un euro che estendiamo fino alle 2 di notte, proprio per dare la possibilità ai cittadini di non entrare nel centro storico ma di parcheggiare in questi parcheggi, la proposta che ho appena lanciato, che ovviamente ci vorrà un po' di tempo per realizzarla, ma sulla quale stanno lavorando, di far viaggiare gli autobus la notte, vanno proprio in questa direzione, quello di incentivare sempre di più l'utilizzo del trasporto pubblico e dare risposte ai nostri cittadini, perché ci sono tanti cittadini che lavorano la notte, ci sono i cittadini che lavorano negli ospedali, che vanno in fabbrica presto, quelli che lavorano nei locali, che lavorano nei ristoranti e che quando escono dal lavoro, se hanno un mezzo pubblico per loro è una risposta, i nostri ragazzi, i nostri cittadini che vogliono vivere la città e vogliono utilizzare il trasporto pubblico anche la sera. Stiamo cercando di andare a rispondere a delle esigenze dove in realtà non è che ci siamo inventati qualcosa, ma abbiamo lavorato durante il periodo della campagna elettorale a una campagna di ascolto delle esigenze dei cittadini e oggi stiamo mettendo in pratica queste esigenze dei nostri cittadini, anche di realtà che erano che sono nella coalizione con noi. Ieri proprio Volta ha fatto un post in cui questi temi li aveva posti. È ovvio che dai momenti di ascolto emergono quelle che sono le esigenze e le risposte che devono essere date. Se noi vogliamo avere una città che sia una città interconnessa, che sia una città vissuta e che sia una città più sostenibile, la prima cosa su cui investire è su un trasporto pubblico, sia sulle tranvie e sia del TPL, che sia efficiente, perché questa è la prima risposta da dare.
Tra le richieste che lei avrà recepito e anche tra gli impegni che aveva preso c'era lo spostamento dei bus turistici, i pullman su Lungarno e Pecori Giraldi, le tante polemiche rispetto all'impatto che avevano e la sostenibilità torna tra i temi, il malumore adesso di malumore, preoccupazione per lo scenario e il contraccolpo economico che potranno avere i commercianti della zona di Santa Croce, le guide turistiche, certamente un cambiamento ci sarà. Come lo motiva questo cambiamento e soprattutto cosa dice a situazioni che manifesteranno soprattutto in questa fase iniziale di avvio una sofferenza?
Ma allora intanto questo è un tema di cui si parla già dalla campagna elettorale, per cui non è da oggi che è venuto fuori, ma è un tema che viene fuori già. Io mi ricordo che già nella campagna elettorale si parlava del disagio che c'era con i pullman nel Lungarno e della necessità di andarli a spostare, per cui è un tema che va avanti da tempo. Oltre a questo ci sono i cantieri della tranvia, per cui c'è anche un'esigenza oggettiva. Io penso che la soluzione che abbiamo trovato, che la soluzione di spostare i bus alle cascine, ha tutta una serie di benefici. Da una parte sicuramente col fatto che far vivere sempre di più le cascine e dare comunque un presidio lì. Dall'altra parte abbiamo il presidio fisso della Polizia Municipale, come sappiamo il punto delle cascine, come era sul Lungarno, è un punto di arrivo e poi i pullman devono andare a parcheggiare da un'altra parte. Avendo il presidio fisso ovviamente si può andare a verificare che questi passaggi vengano fatti. Dall'altra parte c'è un tema anche di attraversamento della città, per cui impatta anche meno sul traffico della città, e questi sono sicuramente tutti dati positivi. Gli altri stalli che ci sono in città non sono cambiati, questo è l'unico che è cambiato. Siamo consapevoli, perché ovviamente c'è stato un confronto con gli assessori e con le realtà del territorio, che ci sono alcune preoccupazioni. Io penso che lì è tutto un lavoro da fare sul far visitare la città e pezzi del centro storico in maniera diffusa, e su quello ci deve essere ovviamente un impegno da parte di tutti, ma la decisione di andare a spostare i bus alle cascine ovviamente oggi che inizierà oggi e con le motivazioni che ho portato, secondo noi è una scelta di buon senso e una scelta soprattutto che va a dare una risposta, perché chiunque passava dal Lungarno e vedeva la situazione che c'era capiva che non era più sostenibile.
Ma ci sta dicendo la situazione, la decisione è presa, spieghiamo come, però non è che è calata dall'alto, vediamo cosa accadrà e saremo in ascolto e pronti a intervenire.
Siamo sempre in ascolto e continueremo a essere in ascolto, però era una decisione necessaria quella.
Abbiamo poco tempo, i temi sono tanti, ma cerchiamo di focalizzarne alcuni che abbiamo trattato tanto in questo anno: gli affitti turistici, abbiamo avuto anche una rubrica sulla sostenibilità della gestione turistica e l'accessibilità dell'abitare. Importanti stanziamenti sul fronte dell'edilizia popolare, appunto del far tornare la residenza, argomento importante in tema di vivibilità, e della gestione appunto dei flussi. In tutto questo spesso si dice potevamo fare di più prima, nel senso il flusso turistico e l'impatto che Firenze ha avuto forse non ha saputo gestirlo sufficientemente nel pregresso, e ci troviamo in una situazione in cui in qualche modo adesso si deve mettere una toppa. Ma è veramente una toppa o è proprio una nuova visione del pensare Firenze come città d'arte e città di vita?
Ma allora, in realtà c'è stato un cambiamento in tutte le città, soprattutto nella fase dal pre-Covid al post-Covid. Abbiamo visto un cambiamento che è stato un cambiamento radicale nella fruizione delle città, e lo vediamo anche dai numeri che sono aumentati sempre di più. Basta pensare che nel 2024 ne abbiamo avuto su Firenze 15 milioni di turisti, che sono numeri importanti per una città di 370.000 abitanti e con un centro storico così piccolo. Diciamo che erano iniziati già nel mandato precedente tutta una serie di provvedimenti per mettere un freno. Oggi noi abbiamo da una parte degli strumenti nuovi che possiamo utilizzare, e questo è un tema non banale, perché noi abbiamo una legge regionale che ci sta permettendo di poter andare a regolamentare il settore, per cui oltre a ribadire, faccio un esempio, lo stop in area UNESCO, oltre a fare la battaglia sulle K-Box, che secondo me è una battaglia sensata, ad oggi noi stiamo andando avanti sulla questione del decoro, ma io sono convinta che vada trovato un modo anche dopo la sentenza per affrontare il fronte della sicurezza, perché quello non è un tema secondario. Con la legge regionale noi abbiamo degli strumenti che possiamo mettere in campo e li vogliamo mettere in campo perché, io lo voglio dire chiaramente, in una città come Firenze, che è una città che ha sempre investito negli anni, basta pensare al piano di Fanfani e La Pira sull'abitare proprio dell'isolotto, una città che ha sempre investito sull'abitare, non ci possiamo ritrovare in una situazione in cui gli affitti brevi sono il doppio delle case popolari in questa città. Dobbiamo intervenire in questo senso, per cui da una parte con interventi sulle politiche abitative, con social housing, con le risposte per tutte le fasce anche di età dei cittadini, con risposte di risorse aggiuntive. Noi abbiamo messo 20 milioni sulle case popolari per le ristrutturazioni, 20 milioni aggiuntivi rispetto alle risorse che già c'erano. Abbiamo messo 4 milioni sul contributo affitto per dare un sostegno ai cittadini e stiamo lavorando su varie forme di social housing e vogliamo sviluppare anche all'interno della caserma Lupi di Toscana altre risposte sia da un punto di vista di edilizia popolare che di edilizia residenziale sociale. Dall'altra parte dobbiamo lavorare per una regolamentazione, per mettere un perimetro di regole e anche di limiti al tema degli affitti brevi per aiutare il mercato ad essere accessibile, perché oggi noi abbiamo una città dove ci sono difficoltà di accessibilità per le famiglie, per i lavoratori e per gli studenti anche.
Veniamo invece al tema della pergola, il Teatro della Toscana, la mobilitazione anche di piazza in qualche modo sua e di Massini è stata forte nel momento di un annuncio importante, una stagione di respiro internazionale del Teatro della Pergola e del Teatro della Toscana, all'indomani di un annuncio o comunque di l'ipotesi di un declassamento che ancora non è in veste ufficiale, ci conferma che lei non ha ancora i verbali di tutto questo, però insomma è uno scenario inquietante. Ieri con il professor Sacchettini abbiamo parlato di un teatro capovolto che forse davvero viene visto dalla lente della politica. Lei la sente come una punizione nei confronti di Firenze?
Ma guardate, io sto ai fatti e i fatti sono molto chiari. Non è mai successo nella storia dei teatri che in una commissione di 7 membri 3 membri si dimettano, è la prima volta in assoluto che succede e si dimettono con motivazioni ben precise, perché quello che abbiamo letto dai quotidiani, a noi non sono arrivate comunicazioni ufficiali ad oggi, per cui io sono nella fase di attesa, ma 3 membri che si dimettono dicendo che il motivo per cui si sono dimessi è la volontà di declassare da teatro nazionale a teatro di città il Teatro della Toscana, con, come loro hanno sottolineato, motivazioni pretestuose, io mi faccio una domanda e mi do una risposta. È chiaro che la nostra reazione è stata molto dura e non poteva che essere una reazione molto dura, perché io da sindaca di questa città e da presidente del Teatro della Toscana, io farò di tutto sempre per difendere il Teatro della Toscana e per difendere la città di Firenze, sempre, questo lo farò sempre, e chiedo ovviamente spiegazioni, vediamo che comunicazioni arriveranno, se dovessero essere confermate queste comunicazioni noi andremo avanti, anche perché qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che un teatro come quello che abbiamo e un teatro che ha presentato una programmazione anche di alto livello possa perdere 20 punti, perché si parla della perdita di 20 punti su 29 per essere declassati, è un qualcosa che non sta in piedi neanche da un punto di vista tecnico oltre che politico, per cui noi continueremo a tenere alta l'attenzione. Quando il ministro Giuli è venuto a Firenze io ho chiesto la possibilità di incontrarsi, spero che ci sarà questo incontro per potersi confrontare, ma il Teatro della Toscana, il lavoro che sta portando avanti Massini con grande generosità e passione e con grande professionalità, e la nostra città noi la difenderemo sempre.
Abbiamo visto anche i cittadini e le cittadine che hanno sentito tutto questo, anche perché davvero in questi ultimi mesi c'è stata una partecipazione con la scuola di scrittura che ha dimostrato una sintonia anche di bisogni culturali rispetto non solo a quel luogo, ma Massini ha intercettato un bisogno e andrebbe valorizzato nel giusto modo.
Guardate, noi stiamo vivendo un momento in questa città che io lo sento di grande fermento culturale, un momento molto positivo. Basta andare al Teatro del Maggio e guardare quante persone ci sono. Basta andare alle iniziative che ha iniziato a portare avanti Massini, basta guardare la programmazione che ha creato, programmazione di livello che attira le persone. Basta guardare le nostre realtà culturali, il Museo del Novecento, Palazzo Strozzi, sono realtà che sono vissute dalla, oltre che dai visitatori, soprattutto dalla città e dai cittadini, e c'è una grande voglia di partecipazione. Allora io penso che tutte le istituzioni in un momento come questo dovrebbero lavorare insieme, sostenere e spronare queste realtà a fare sempre di più, perché sono una risorsa straordinaria per le nostre città.
Abbiamo davvero due minuti in conclusione, però noi questa settimana concluderemo una rubrica importante per la radio, che è stata un 25 novembre al mese, uno spazio che tornerà nella prossima stagione per creare strumenti di una diversa narrazione contro la violenza di genere. Abbiamo capito anche attraverso i contributi di questa stagione che occorre andare oltre la cronaca dei fatti e la spiegazione dei singoli episodi, tornare davvero al bisogno di cultura, di prevenzione e anche a spazi in cui uomini e donne possano condividere i momenti di fragilità, di recupero delle affettività, relazioni che devono essere affrontate soprattutto da un punto di vista delle giovani generazioni. La Casa delle Donne in tutto questo ha compiuto pochi mesi fa il suo compleanno, è un fiore all'occhiello perché è veramente viva. Anche questo è stato uno sforzo che viene dalla precedente amministrazione, ma davvero sta vedendo una nuova stagione, è importante come strumento.
Questo è uno strumento importantissimo, tra l'altro un progetto molto voluto da tutta la giunta precedente che oggi stiamo sostenendo ancora, perché è uno spazio di confronto, non solo di erogazione di servizi, perché su quello noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare, ma uno spazio soprattutto di confronto da un punto di vista culturale, perché sul tema delle donne abbiamo ancora tanto da lavorare. Lo vede chi ricopre ruoli apicali, lo vedono le cittadine che si confrontano.
L'ho visto in campagna elettorale, ha continuato a vederlo poi.
L'ho visto in campagna elettorale, l'ho continuato a vedere, abbiamo ancora tanti passi avanti da fare. E porto un esempio concreto: se nel momento in cui si insedia una sindaca donna in città per la prima volta e viene cambiato il cartellino da sindaco a sindaca e questo diventa motivo di ironia, vuol dire che c'è ancora tanto lavoro da fare. Se nei momenti in cui ci sono i confronti e non c'è l'abitudine a vedere una donna in un ruolo apicale, ci sono delle difficoltà e delle barriere da un punto di vista mentale, è qualcosa su cui lavorare. Se c'è il tema della conciliazione vita lavorativa e vita familiare delle donne ancora presente, vuol dire che abbiamo tanto da fare ancora. Abbiamo tanto da fare ancora anche su un tema di prevenzione, sulla violenza e su tanti altri temi. Per questo noi abbiamo investito sulla Casa delle Donne e per questo stiamo investendo tantissimo sui servizi di welfare e sulle opportunità. Faccio un esempio concreto: oltre a aver allungato i centri estivi a settembre per i bambini, perché quella è una risposta, lavorare sull'allungamento dei nidi proprio per dare risposte alle famiglie, creare spazi anche di socialità e di lavoro dove dare una mano alle famiglie, in via Palazzolo dove noi faremo il polo 06, per cui con il nido e la scuola dell'infanzia faremo anche uno spazio di co-working per le mamme che hanno bisogno di stare lì. Dobbiamo lavorare su più fronti, sul fronte culturale e sul fronte delle risposte.
Via Palazzuolo, anche questo un grandissimo tema con una grande prospettiva di rigenerazione, lo racconteremo, naturalmente non ci fermiamo qui, questo era un focus diciamo di fotografia e analisi di un primo anno di mandato, un flash secco. Lei è contenta della sua giunta?
Io sono contenta del lavoro che stanno portando avanti, stanno lavorando molto, molto in squadra. Chiaramente ci sono persone alla prima esperienza e persone con più esperienza, ma sono determinati e appassionati e lavorano bene.
Grazie alla sindaca Sara Funaro, sindaca di Firenze, per essere stata con noi. Naturalmente la seguiremo al di là di anniversario, bilanci, quello che verrà fatto, sempre in un confronto diretto anche insomma con gli ascoltatori, per mantenere un collegamento con la città e con il nostro pubblico. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio. Oh, yeah.
Arriva a Firenze la prima edizione open air di Support Your Local Festival, con 6 serate al Parco delle Cascine.
27 giugno, grande inaugurazione all'anfiteatro con Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari e Muro del Canto.
Dal 4 al 17 luglio a Ultravox 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba, più live e DJ set di artisti locali.
Per tutte le info cerca sui social Support Your Local Festival.
Una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 4384 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it, sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio.
Controradio.
online estate.
Etnica 2025, dal 26 al 29 giugno, 4 giorni di concerti, mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico a Vicchio e in altri comuni del Mugello. A Vicchio il 26 Alborosi e Schengen Clan, in apertura e chiusura Giaca DJ set, il 27 Afro Dream e London Afro Beat Collective, il 28 Cine Dades e tutta l'energia di Napoli con La Maschera. Il 29 dall'Havana in esclusiva italiana Cima Funk e ancora Sandro Joyer il 27 a
San Piero Assieve, il 28 Cisco a Borgo San Lorenzo, il 29 a Dicomano Peppe Voltarelli. Abbonamento concerti 12 euro. Ingresso ai concerti di Vicchio 5 euro a sera. Concerti diffusi 1 euro. Info etnicafestival.it, prevendite boxhall.it e eventimusicpool.it.
La cena dei cretini di Francis Weber. Lo spettacolo più divertente, acido, travolgente degli ultimi decenni, dove colpi di scena, gag e impreviste si susseguono come fuochi d'artificio.
Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio alle 21 in una location d'eccezione in collina, Villa Torre dei Lari, via di Marignolle 29C, Firenze. Prenotazioni ipinguiniteater.com.
Controradio.
Osservatorio Imprese Artigiane dell'Ebret presenta il nuovo rapporto economico annuale dell'artigianato toscano. Una pubblicazione per valutare l'andamento congiunturale dell'artigianato, l'occupazione, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e le prospettive per il 2025.
Ascolta.
Alle 9:21 minuti ci state risentendo sulle frequenze di Controradio e siamo tornati visibili anche sui nostri canali crossmediali. Tempi tecnici di cambio scena, possiamo dire, dopo l'intervista alla sindaca Sara Funaro, che potete riascoltare in podcast sul nostro sito controradio.it e sui nostri canali crossmediali. Adesso speciale Ebret, undicesimo rapporto economico annuale dell'artigianato toscano. Saluto subito gli ospiti che ci hanno raggiunto. Monica Stellini, Castelloni, presidente di Ebret, e il direttore di Ebret, Gianluca Volpi. Ben trovati, buongiorno.
Buongiorno.
Torniamo ai fondamentali, perché non tutti conoscono, adesso dobbiamo entrare poi anche nel merito del contenuto del rapporto. Ma Volpi, che cos'è questo ente bilaterale così importante che raccoglie circa 19.000 aziende? Che riferimento è per il territorio?
Beh, un riferimento importante perché, diciamo, tutte le imprese artigiane toscane, in realtà tutte le imprese artigiane italiane, devono versare ai fondi bilaterali dell'artigianato per due motivi. Uno, per ottenere gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali per l'artigianato sono erogati in via esclusiva dalla bilateralità artigiana, e questo è, diciamo, il principale core business nostro, e perché vengono erogate una serie di prestazioni di welfare per i lavoratori, per gli imprenditori, e delle misure di incentivo per le imprese. Quindi svolge un ruolo sociale importante, perché vorrei ricordare che nei 18 mesi di Covid abbiamo erogato solo in Toscana 411 milioni di ammortizzatori sociali, 3 miliardi e mezzo a livello nazionale, e comunque nel 2024 abbiamo erogato solo in Toscana quasi 22 milioni di ammortizzatori sociali per l'artigianato.
Anche il rapporto è davvero uno strumento importante di monitoraggio, non solo per lo stato di salute, ma per i possibili strumenti di rilancio dei vari comparti.
Sì, sì, da 11 anni noi svolgiamo un osservatorio puntuale e preciso sull'artigianato, è l'unico osservatorio che viene realizzato in Toscana sulle imprese artigiane, viene realizzato attraverso 800 interviste, quindi un campione davvero importante, e viene poi realizzato sulla base dei dati che siamo in grado di fornire noi come Ebret, perché ovviamente il numero di ammortizzatori sociali che eroghiamo ci consente di dare un dettaglio, una visione su quello che è l'andamento congiunturale dell'economia regionale. Quindi è sicuramente uno strumento importante per capire quelle che sono le traiettorie, le caratteristiche e la congiuntura dell'artigianato, e da questo si possono ricavare anche misure di politiche attive per diciamo così, dare sostegno all'artigianato e promuovere l'artigianato e provare a superare i punti di debolezza che indubbiamente in questo momento ci sono.
Ecco, andiamo a vederli questi punti di debolezza con la presidente Stelloni. Che fotografia restituisce un rapporto sicuramente di sofferenza per l'artigianato? Ci sono delle peculiarità rispetto ai comparti, rispetto alla tipologia, alla questione dei dipendenti? Qual è la situazione?
Allora, sicuramente siamo in presenza di un quadro molto preoccupante. Come abbiamo titolato il rapporto, infatti, di certo qui non c'è proprio niente. L'unica certezza è l'incertezza dei mercati e l'incertezza di un tessuto produttivo che rischia di disperdere tutto il suo saper fare, perché in questa fase, che di fatto è una stagnazione, ci sono forti squilibri anche all'interno dell'artigianato, per cui noi vediamo settori che resistono, tipo la parte dei servizi, e settori che invece crollano decisamente, a partire dalla pelletteria. La pelletteria ha un trend negativo ormai da diversi trimestri, e questo si ripercuote anche sul numero degli addetti, dei lavoratori, e sulla chiusura delle imprese, perché ormai siamo arrivati a questo. Questo vuol dire non solo un utilizzo forte della cassa integrazione artigiana, ma vuol dire anche avere un continuo depauperamento del nostro tessuto, perché i lavoratori e le lavoratrici che escono da queste piccole imprese difficilmente trovano collocazione in questo segmento, e quindi si rischia di disperdere un patrimonio, e questi lavoratori potrebbero finire in settori ancora più poveri dal punto di vista retributivo, ma anche di contenuti.
Poi torneremo anche sul discorso del passaggio di testimone, della formazione, delle prospettive produttive future. C'è anche un calo, appunto dicevamo, dei dipendenti evidente, che segna anche un cambio di passo.
Sì, c'è un calo dei dipendenti, nel 2024 sono 2097, ma è anche un calo degli indipendenti, cioè di coloro che fanno impresa artigiana, e sono 2589, quindi sono 4688 addetti complessivi dell'artigianato che calano. Quindi la cosa che ci preoccupa è anche che in questo contesto cala la richiesta anche di operai specializzati, cala la richiesta delle figure più alte, e siamo di fronte anche a un fortissimo mismatch, dove le persone escono, i lavoratori escono dalle aziende, ma le aziende non trovano i profili che cercano. Quindi questa polarizzazione rischia veramente di essere un problema molto grosso per le aziende della seconda fascia, quelli che lavorano nella seconda fascia per le pelletterie. Ma se andiamo a vedere la prima fascia, se guardiamo oltre l'Ebret, andiamo a vedere cosa succede anche nelle imprese più grandi, vediamo che la cassa integrazione straordinaria in questo settore è salita moltissimo, e quindi vuol dire che il problema si sta spostando verso l'altro, sulla dimensione dei consumi.
C'è una dimensione anche spostata nel 2025 che vede un limare le aspettative nel comparto manifatturiero?
Sì, assolutamente sì, perché in questo clima di incertezza e con quello che sta accadendo nel mondo, ovviamente, perché abbiamo iniziato dal Covid, dalla pandemia, c'è sempre stata una fase di ripresa, quindi ogni anno noi abbiamo assistito a tendenzialmente a una crescita per riprendere quote. Quest'anno è il primo anno che vediamo una riduzione, e ovviamente anche una riduzione della tendenza all'investimento, e gli imprenditori per la prima volta dopo la pandemia ci dicono che si aspettano un anno peggiore.
Ecco perché parlare di piena stagnazione in tutto questo, con lo scenario e il contesto che abbiamo raccontato, quali riflessioni sono state fatte durante la presentazione del rapporto per poter rilanciare?
Allora, noi abbiamo avuto una presentazione molto ricca, perché la partecipazione anche di Istat, di Banca d'Italia, della Regione Toscana, di IRPET ci hanno messo nelle condizioni di fare un ragionamento molto più ampio degli anni precedenti, e quindi di andare a guardare anche verso quali potrebbero essere gli strumenti. Sicuramente c'è un problema di liquidità per le imprese, perché chi ha investito negli anni scorsi si trova oggi in difficoltà, perché non ha più i volumi per sostenere poi le pagamenti. Abbiamo un problema di formazione, e abbiamo un problema nella catena del valore, perché noi vediamo che chi produce ha un prezzo molto basso, mentre chi mette in vetrina ha dei margini molto alti. Quindi per recuperare questi aspetti bisogna dare valore al lavoro artigiano, e provare anche a spostare rispetto alle competenze. In Toscana abbiamo un quadro di occupati che è molto basso, cioè la richiesta del titolo di studio, la richiesta della specializzazione, e rischiamo di scivolare sempre più. Quindi mettere in piedi dei percorsi che, intrecciando la scuola, l'università e i fondi europei che vengono gestiti dalla Regione Toscana insieme a risorse dell'ente bilaterale e ai fondi interprofessionali, potrebbe essere la scommessa da cogliere il prossimo anno.
Ecco, direttore Volpi, questa scommessa in termini anche di visione di Ebret come strumento che possa fare anche da collettore per rendere più fluido un meccanismo che deve comunicare al suo interno per poi portare dei frutti in termini di professionalizzazione?
Allora, la parte, diciamo, formativa non rientra fra le nostre competenze, però noi abbiamo cerchiamo di sostenere imprese e lavoratori anche con una serie di misure positive. Noi diamo dei contributi alle aziende per l'innovazione tecnologica, per la digitalizzazione, per l'autoproduzione di energia, per la partecipazione alle fiere, per l'internazionalizzazione, per il ricambio generazionale. Tutte misure che cercano di intervenire su degli elementi di criticità delle imprese artigiane per cercare di favorire un rilancio. Io penso che uno dei problemi principali dell'artigianato, lo diceva prima la Presidente, è il problema della marginalità, che è sempre più bassa, e secondo me bisogna riportare gli artigiani ad avere il più possibile un rapporto diretto con l'utente finale. Si diceva prima che i servizi sono uno dei settori che tiene meglio. Tiene meglio perché i servizi vengono fatti con un rapporto diretto con l'utente finale. L'impiantista con chi in casa o in azienda o nell'ufficio rifà un impianto. Occorre provare a far ritornare l'artigiano a vendere direttamente quello che produce, non solo nei servizi ma anche nel manifatturiero, direttamente con l'utente finale. Questa credo sia una delle sfide importanti. Poi è chiaro, la formazione è un altro elemento importante. Su questo conta il fatto che purtroppo gli artigiani hanno un'età media avanzata e questo sicuramente incide sulla capacità di innovazione. Però dall'altro c'è un elemento credo molto positivo, che un terzo dei lavoratori dell'artigianato ha meno di 30 anni. Questo è un elemento molto positivo, perché pensare che il 33% ha meno di 30 anni, vabbè, vuol dire che comunque è un settore che ha futuro, perché c'è un bel numero di giovani dentro, e anche il ricambio generazionale può essere realizzato da questi ragazzi. La storia dell'artigianato è fatta di ragazzi che hanno cominciato a lavorare da un artigiano e poi, perché avevano le caratteristiche, l'indole, la volontà, si sono messi in proprio. Ecco, questo qui potrebbe essere il serbatoio degli artigiani di domani.
Ecco, vorrei rimanere su questo, siamo in conclusione, questa è una speranza importante, Stelloni, anche dal punto di vista europeo però e anche dal punto di vista della burocrazia. Per sostenere questo rilancio generazionale, di cosa c'è bisogno?
Ma per sostenere questo rilancio generazionale c'è bisogno di alleggerire il carico che oggi hanno le imprese artigiane, perché le imprese artigiane comunque non è un problema di tassazione, è un problema più complessivo. La legge sull'artigianato è molto datata e oggi gli artigiani si trovano ad avere a che fare con dimensioni e con tutta una serie di adempimenti che sono veramente molto pesanti. Quindi bisognerebbe spingere sulle reti d'impresa, pensare a un modo diverso di vivere e di far funzionare i distretti, che continuano ad essere la nostra forza, ma che hanno bisogno di misure di sostegno. Quindi ben vengano misure come il Fondo Unico Moda, ben vengano interventi sulla formazione, ma bisogna ripensare complessivamente proprio il modello del distretto che ci ha salvato negli anni e che ha visto, diciamo, è stato la forza propulsiva dell'economia toscana.
Tutto questo possiamo dire che Everett fa da pungolo per rimanere alle priorità rispetto non solo ai numeri, non solo ai dati, alle tendenze, ma anche alle risposte concrete che devono essere date.
Assolutamente sì, perché noi adeguiamo sempre, cerchiamo di adeguare alle esigenze, con il rapporto facciamo questa analisi e poi devo dire che negli anni è cresciuto molto il rapporto con tutti gli stakeholder, a partire dalla regione, appunto, da tutti coloro che hanno collaborato con noi, e questo intervento può dare nuova la visibilità dell'ente bilaterale e la partecipazione diretta nelle sedi dove vengono prese le decisioni può aiutare per il settore.
Uno strumento dunque, il rapporto economico annuale dell'artigianato toscano a cura di Everett, prezioso non solo dal punto di vista analitico ma anche propositivo, come avete sentito. Io ringrazio i nostri ospiti, la presidente Stelloni e il direttore Volpi, per essere stati con noi. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie.
Tra poco la linea alla GR di Popolare Network, rimanete sulle nostre frequenze.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Gaza almeno 15 palestinesi sono stati uccisi questa mattina dai bombardamenti israeliani. Tre delle vittime aspettavano la distribuzione di aiuti umanitari. Dall'inizio del conflitto sono oltre 56.000 i morti. Violenze e attacchi ci sono stati anche nei territori occupati della Cisgiordania. Un gruppo di coloni israeliani ha assaltato un villaggio vicino Ramallah, uccidendo quattro palestinesi, tra cui un adolescente.
Oggi a Bruxelles si apre la due giorni del Consiglio europeo, sul tavolo le crisi internazionali.
dall'Ucraina al Medio Oriente, che dividono gli stati membri. Sul sostegno a Kiev probabile si arrivi a una conclusione senza l'Ungheria per evitare il consueto stallo con Orban. Su Gaza e Israele invece si prevedono divisioni più nette, nello specifico sulla revisione degli accordi commerciali con Tel Aviv, che non trova d'accordo molti più paesi. I leader europei arrivano a Bruxelles dopo essere stati a L'Aia per il vertice della NATO. Gli alleati si sono